Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo ancora leggendo il famoso cantico poetico di Jacopone da Todi, o Stabat Mater, commentato da padre Stefano Maria Manelli nel 2018. Fu profetico questo commento, prima di tutti i disastri che successero qua nel mondo, con il Covid, la pandemia, i vaccini, il Green Pass, ecco, ancora gli strascichi ci sono, ecco, questo nuovo mondo voluto dai globalisti, mondo contrario a Cristo, ovviamente. Per cui ci prepariamo con lo Stabat Mater, stando vicino alla croce di Cristo, per mezzo di Maria Santissima, che, ecco, in fondo denota, ecco, il suo essere corredentrice, ecco, dice anche Padre Stefano nel sottotitolo, ecco, la corredenzione mariana, cioè questo cantico che cosa dice sostanzialmente? Questo cantico approvato, letto, ormai celebrato in tutte le liturgie, soprattutto quelle del Venerdì Santo, dice che la Madonna è corredentrice perché sta vicino alla croce e il beato Jacopone chiede alla Madonna, non a Gesù, chiede alla Madonna di soffrire insieme a lei le stesse pene di Cristo. Perché glielo chiede la Madonna? Che lei può realizzare questo mistero, questo miracolo che lei ha vissuto. Ecco, qui siamo alle ultime battute, proprio la preghiera si fa più fervorosa del Beato: O Christe, Christe, cum sit in exir, cioè, dopo che ha chiesto di soffrire con Maria, di avere le piaghe di Cristo scolpite nella propria carne, proprio come San Francesco, come San Bonaventura spiritualmente, i grandi santi stigmatizzati che hanno desiderato tanto la passione di Cristo perché volevano aiutare Cristo, come dice San Paolo, a completare, ecco, ciò che manca alla redenzione. Non che manchi qualcosa alla redenzione, ecco, ovviamente. Però uno può partecipare, ecco, grazie, ovviamente, non perché lo merita, ecco, perché nessuno merita una grazia così grande di essere collaboratore di Cristo nella redenzione. Ma in realtà si può fare perché Gesù lo concede, Gesù può tutto, no? Può fare anche questo. Se noi diciamo no, non è possibile la corredenzione, significa togliere il titolo a Cristo, è come ha detto qualcuno, no? Ma Gesù può fare quello che vuole, no? Può fare anche questo, può partecipare i santi, in primis la Madonna, ovviamente prima di tutti, perché è la più santa dei santi, e di partecipare alla sua passione e quindi alla redenzione dell'umanità, perché la passione di Cristo è redentiva, libera l'uomo, lo libera dal peccato, lo libera dal male, lo libera dalle sconfitte, dal dramma, del turbamento, della tragedia, del peccato. O Christe, cum sit in exire? Quando nell'ora del mio transito, ecco, parla ormai Jacopone, l'ultima sua ora, ecco, vedete, diceva Heidegger, no? Che chi non considera la sua morte è una vita inautentica, sein und Zeit, no? Essere e tempo. La vita è inautentica se tu non pensi mai alla morte. Purtroppo l'uomo moderno ci vuole pensare perché non vuole soffrire, ecco, c'è poco da fare, no? Ecco. Non vuole sperimentare i dolori della morte. In questo modo si priva della redenzione, priva della fede, si priva della grazia, perché il Signore lega questo fatto grandissimo, questo dono immenso della redenzione, alla sottomissione alla sua passione, alla sottomissione ciò che egli ha fatto. E quindi dobbiamo morire anche noi, c'è poco da fare, non è che non si muore. Bisogna morire pure bene, bisogna scegliere il tipo di morte da fare, non è che dice, beh, la morte viene, che devo fare, purtroppo. fatalismo, no? Laico, pagano. E no, la morte pure si prepara. Infatti, il Signore ci dà l'agonia, no? La lotta, ecco, cioè gli ultimi momenti prima della morte, ed è una grazia anche quella, perché così noi possiamo pensare, no? Ricordo un frate di grande santità, no? Che morì qualche anno fa, siccome aveva avuto un tumore maligno, non poteva curarsi, cioè si sapeva che le cure erano piuttosto palliative. E dice, cioè, Signore, ti ringrazio, perché tu mi hai dato così la possibilità di prepararmi alla morte. Mi hai dato un tempo prima di staccarmi da questo mondo, perché io potessi così prepararmi. Prepararmi a che? Prepararmi alla morte. Prepararmi al fatto, ecco, di non essere più in questo mondo. E questa è una grandissima grazia, no? Più è lungo il tempo di preparazione, più grande la grazia. Se uno invece la prende e conosce, dice, beh, ecco, il Signore mi toglie la vita, e io che ho fatto di male, perché? Ma, insomma, perché i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi zii, insomma, i tuoi parenti, tutto il genere umano che fa, non è stato così per tutti. Allora vuol dire che è ordinario questo. Però un'ordinarietà che aveva vissuta nella straordinarietà dell'evento, e cioè nel fatto che tu devi andare da Cristo, devi scegliere Cristo, se non scegli Cristo sei perduto. Per me si va nella perduta gente, per me si va nell'eterno dolore. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Senza Cristo che c'è? C'è il buio totale, no? C'è, anzi, peggio del buio, perché c'è la sofferenza totale. La sofferenza significa discostarsi dal bene, no? Quando il corpo soffre, perché? Perché non vive in salute, no? Si discosta dal suo essere buono, no? Dal suo essere in salute. C'è la dissipazione, c'è la diversificazione, la sovrapposizione, ecco, di un dato che non appartiene a quel corpo, cioè la malattia, e il corpo stesso che vorrebbe vivere invece, no? Perché è fatto per la vita. Così l'eternità, c'è l'anima che vorrebbe slanciarsi verso Dio, non lo può fare perché ha deciso impunemente con la sua volontà di non farlo. E quindi questa contraddizione spaventosa, radicale, no? L'anima è fatta per Dio, per ricevere Dio, per ospitare Dio, per essere sempre con Dio, per essere come Dio, e invece non può farlo. Ecco. Questa è la rabbia che nasce, ecco. Pianto e stridore di denti, pianto, pianto senza fine perché si è persa l'unica grande occasione della vita, il treno che ci portava al cielo, e si è persa anche la vita stessa, insomma, no? Non si è vissuta bene. Al punto terminale decisivo della vita terrena, il beato Jacopone si rivolge direttamente, umilmente, a Cristo. Cristo, cum si tinque xire, che è il padrone della vita e della morte, e che è il redentore di ogni uomo. Di fatto risulta piuttosto frequente nello Stabat Mater questo passaggio da Cristo a Maria e viceversa. In concreto si vede proprio che per il beato Jacopone da Todi, il crocifisso e l'addolorata, come afferma il padre Pazzaglia, sono due fiamme di un medesimo incendio, una raccolta che accende l'una all'altra. Un po' come due mucchi di fiamme, no? Ecco, di foglie, una contagia l'altra, uno alimenta l'altro quando sono bruciate. Riflette la studiosa Teresa Pedone Nani, Criste, il vocativo iniziale è dolcissimo, confidente, colloquiale, di tutto abbandono, tramite Maria mediatrice fra gli uomini e Cristo, il poeta si rivolge a Gesù con la stessa umile fiducia che compare nel Dies Irae, che dopo le sue minaccevoli strofe dice, Recordare Iesu pie, quod sunt causa tue vie, sono la causa della tua strada, cioè della tua venuta nel mondo. Io sono la causa. Non sei venuto peraltro, questa è l'antica teologia, no? Legata al peccato, certo che c'è Scoto che dice che sarebbe venuto lo stesso, vabbè, però non nega che il fatto del peccato sia risolto con la venuta di Cristo, cioè è venuto anche per questo, forse non è la causa principale, la causa principale, sappiamo, è la gloria di Dio, Dio può fare pure a meno degli uomini, insomma, può fare tutte le cose senza che noi insomma c'entriamo niente, sì, e le fa lo stesso, in effetti gli dispiace un po' perché vorrebbe che partecipassimo, ecco, alla sua gloria, anche se i nostri peccati non gli fanno niente, insomma non è che lo offendono, no? L'offesa a Dio in realtà è un'offesa nostra, no? Perché se tu pecchi, tu ti privi della grazia e tu non vai nella felicità eterna del cielo. Rimani nella cagionevole situazione della dannazione, cioè della reprovazione dal bene, cioè da Dio, dall'essere felici, dall'essere santi, dall'essere in comunione con Cristo. E quindi è la massima delle disdette, è la massima delle condanne, questa essere riprovato da Dio, dal tuo creatore, da quello che ti ha fatto e ti ha costituito in sé per sé, in tutto quello che hai e che fai. No, è proprio la contraddizione massima che ci può essere in una creatura. Siamo creature, quindi l'essere creaturale ha bisogno del suo creatore. È come la macchina che ha bisogno della benzina, è fatta per la benzina, ma se tu gli togli la benzina, che fa? Sì, la macchina è autonoma, senza benzina, però non cammina, sta lì ferma, vabbè, starà ferma tutta arrugginita per l'eternità. Purtroppo, che vogliamo fare? Una cosa per l'altra, insomma, le idee si devono incastrare le due cose, per forza, se no non vanno bene insieme. Ricorso alla confidenza in Gesù sono legate alla drammaticità di quell'ora finale che segna il passaggio dell'anima nell'aldilà al cospetto di Dio, uscendo da questa povera terra di Sirio, terra di triboli e spine, luogo dei nostri sacrifici innumeri, ma anche dei molti nostri peccati e delle nostre infedeltà che appariranno in tutta la loro bruttezza nel giudizio di Dio. Purtroppo c'è questo, ma ci sarà questo dramma della riprovazione di alcuni, speriamo di non esserci, eh? Noi vogliamo sperare, non perdere mai la speranza di essere nel numero degli eletti, però il rischio c'è che ci perdiamo, se perseveriamo nel peccato fino alla fine, fino all'inverosimile, cioè fino a quando perdiamo il controllo delle nostre facoltà. La nostra anima si sottomette al corpo anziché il corpo all'anima e fa quello che il corpo le chiede, cioè i piaceri, cioè il divertimento, cioè l'egoismo, cioè tutte cose che non servono alla fine alla vita, no? Il ricorso alla confidenza in Gesù sono legate alla drammaticità di quell'ora finale che segna il passaggio dell'anima nell'aldilà al cospetto di Dio. Quindi è vero che ci liberiamo dalle sofferenze, però è vero anche che ci sarà il giudizio di Dio e vedremo tutte le nostre infedeltà, tutta la nostra bruttezza, tutta la nostra compromissione col male, il fatto che noi non abbiamo scelto del tutto il bene e quindi ci può essere questo dramma, questa tragedia vissuta e dobbiamo considerarla. Perché non se ne può fare a meno. Per questo non c'è cosa che possa impedire l'ansia più profonda in chi viene a trovarsi sulle sponde che congiungono con l'aldilà, con il rischio di trovarsi a quella porta dell'inferno di cui Dante Alighieri scrisse: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la verduta gente. Non è che è esclusa questa possibilità, finché non siamo salvi. Il Signore ci dice di pensarci a questo, eh? Per questo ci ribadisce l'esistenza dell'inferno, sempre nel Vangelo. Eh? Pianto e stridore di denti, non sapete né il giorno né l'ora, le vergini sagge e le vergini stolte, alle quali la porta fu chiusa, chiusa la porta, senza la grazia, eh? Senza la riserva di grazia, che viene dalla confessione sacramentale, vera, che viene dalla misericordia di Dio. Ecco, viene da questo. Si presenta utile qui il richiamo alla parabola evangelica delle 10 vergini che debbono essere pronte ad andare incontro allo sposo e alla mezzanotte. Infatti, sentono il grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Le 5 vergini sagge che avevano portato l'olio della grazia divina nelle loro anime poterono subito uscire incontro allo sposo ed entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Le vergini stolte, invece, prive dell'olio della grazia nelle lampade delle loro anime, rimasero fuori per sempre al richiamo e ammonimento per tutti coloro che nell'ora estrema dell'uscita da questo mondo si trovassero privi della grazia di Dio nell'anima, schiavizzati dal peccato che mette contro Dio e allontana per sempre da Dio. Ecco, sì, puoi essere schiavizzato, puoi essere preso ancora dai sensi, no? Pensare alle cose che non servono, alle cose di qua giù. Il mondo, la carne e il demonio, ma speriamo che non pensiamo al demonio, insomma, sarebbe una cosa proprio contro natura. Però c'è chi ci pensa e ne fa l'idolo della sua vita. Pensiamo a tanti rock, non so, concerti, alle nuove stagioni quindi, di gruppi settari che ci sono in giro, che mettono il demonio come loro bandiera, come loro ideale. Vabbè, poveretti, spiace molto per loro, però insomma. Si deve scegliere nella vita, eh? Le vergini stolte, o sei stolto, scegli queste idiozie, oppure sei intelligente, scegli Cristo. Questa parabola delle cinque vergini sagge può servire a farci capire che, in grazia della verginità prudente, l'efficace richiamo alla Vergine potente, ossia a colei che ci rende capaci di ottenere la salvezza eterna, il terribile giorno del rendiconto finale con Dio sulla nostra vita, facendo uscire da questo mondo con l'anima in grazia di Dio per entrare nel regno dei cieli. È chiaro qui che il pio francescano Jacopone, riflettendo sulla compassione intensa della Divina Madre per le pene causate dalla vista atroce del figlio crocifisso in agonia fino alla morte, si muove e si lancia con l'impeto del desiderio ardentissimo di condividere tutte le pene ineffabili e sanguinose che hanno colpito la Madre Santissima presente e tutta straziata sul Calvario, con l'anima trapassata dalla spada profetizzata dal santo vecchio Simeone nel Tempio di Gerusalemme. La Madonna vive il dolore, perché già vive il distacco dal mondo sin da giovane, sin da fanciulla, e sin da quando concepisce il figlio, perché il Simeone gli profetizza la spada. Questa spada sarà sempre conficta nel suo cuore. Sarà sempre un dolore perché vedrà il suo figlio mortificato, crocifisso, perché vedrà il rigetto dell'uomo che non vuole Dio. Il suo dolore, questo è parte della nostra umanità. È quel dolore che fu di Cristo sulla croce. Perché Gesù soffre così tanto sulla croce? Perché riceve l'ingratitudine umana, no? Riceve il rifiuto. Il rifiuto paradossalmente serve anche per la salvezza di altri, però diciamo, è causa della morte di Cristo. Cristo muore per il peccato degli uomini, proprio per il peccato attivo, voluto. Cioè, molti conoscono Cristo, soprattutto i capi dei sacerdoti avevano tutti i mezzi per conoscerlo. Non potevano essere scontati, ecco. Non potevano subire sconti nella loro condanna, perché sapevano chi era, avevano i segni, avevano le profezie, avevano le spiegazioni stesse di Gesù Cristo, che erano spiegazioni sante, erano spiegazioni illuminate, come Gesù tra i dottori del Tempio. Tutti ascoltano e lo interrogano anche come un maestro, e lui è un fanciullo di 12 anni. Ma è Dio, insomma, alla sapienza divina, alla scienza infusa, tutti potevano conoscere il Signore, chi è venuto a contatto con Lui, soprattutto i più importanti, no? I più colti, quelli che sono versati nelle scritture, ma non l'hanno voluto. Viene tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Però a quanti l'hanno accolto, poi in seguito, pentendosi, ecco, qualcuno si è pentito del Sinedrio anche. I soldati, qualcuno si è pentito dei soldati, il famoso Longino, era quello della lancia, il centurione, che proclamò solennemente veramente costui è figlio di Dio. Quindi ci sono i frutti della morte di Cristo sin da subito, poi ci sarà la Chiesa, poi ci sarà la Pentecoste, poi ci sarà la missione. Poi ci sarà l'evangelizzazione, ci sarà il battesimo dei pagani, poi ci sarà il martirio, ecco, dei santi. Pure questo dà gloria a Dio, dà gloria a Cristo, che sono talmente forti nella fede da dare la vita. Il poeta fa sua l'umile e confidente supplica del dono della salvezza dell'anima, impetrato a premio dei dolori materni di Maria ai piedi della croce, massimo dei beni sperabili nella vita presente, conseguibile come si tinca exire, ovvero quando corpus morietur, e diciamo chiaro nella vita a venire, nell'eternità beata, laddove si perviene al possesso sicuro e inalienabile del paradisi gloriam. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nelle nostre case, nei nostri cuori. Allora abbiamo questa penultima terzina dello Stabat Mater, qui si parla del ritorno dell'anima a Dio. Ecco, da per matrem me venire a pregare a Cristo. Quando io uscirò da questo mondo, da per matrem me venire. È importante riflettere che il Beato Jacopone, in questa terzina, prima si rivolge direttamente a Cristo per ottenere la salvezza, ma interpone subito fra Cristo e lui la Divina Madre, come a dire a Gesù, Signore, per amore di tua madre, salvami. Di fronte alla realtà dei novissimi ai quali è legata la stessa salvezza eterna dell'uomo, è chiaro e impellente questo ricorso a lui e a lei, a Cristo e a Maria, per ottenere la massima sicurezza dell'entrata nel porto del Regno dei Cieli. E qui lo scrivere del poeta, riflette Monsignor Carbone, fatto diligentemente di parole, dense di pensiero, incisive di vigore, lette di forma. Ogni voce è un insegnamento, ogni inciso una verità cattolica. Ogni verso una scena delle più vere e insieme delle più toccanti. E ancora una volta Maria Santissima, la Corredentrice, viene presentata come la mediatrice di grazia e di salvezza presso Gesù, il Redentore e Mediatore assoluto. Il poeta è realmente convinto, scrive il Padre Pesce, che la Madonna è il veicolo per andare al cielo. È la scala unica per salire in paradiso. Chi non passa da Maria non potrà mai raggiungere il premio eterno. A dimostrazione della richiesta del Beato Jacopone di salvarsi per matrem, si può anche ricordare la visione di Frate Leone che vide le due scale, una rossa e una bianca, per raggiungere il paradiso, quella famosa scala bianca. Scala rossa è impossibile da salire per i frati, c'è la scala bianca. Quando San Francesco d'Assisi vide che i suoi frati facevano fatica e non riuscivano a salire sulla scala rossa, risolto a salire per la scala bianca. Essi vi andarono e di fatto riuscirono a salire meglio, arrivando in cima grazie alla Divina Madre che li incoraggiava e li sosteneva. Ecco, la croce è dura, no? Del Signore, senza la Madonna. Quando il Signore dice il mio giogo è soave, il mio peso leggero, al nome, ecco la croce, il peso, no? Aggiunge un aggettivo, soave, leggero, ecco, l'aggettivo è proprio l'aggiunta di Cristo, no? L'aggiunta a Cristo è la Madonna, no? Ecco. È l'aggregato, ecco. La veste di Cristo, suo vestimento, ti saluto, suo vestimento, ti saluto, sua sposa, dice San Francesco nel saluto alla Vergine, sua casa, sua dimora. Suo palazzo, Cristo ama, Cristo è tutto, però ecco, vuole essere rivestito da Maria, vuole essere conosciuto per Maria, vuole essere trasmesso anche per Maria, vuole essere raggiunto, ecco la scala dell'ascesi per Maria, è un'ascesi che tutti possono fare, ecco. Mentre la scala della croce in se stessa, durissima, solo Cristo lo fa, forse qualche altro eletto, ma neanche, perché poi i grandi santi, che pure hanno sofferto moltissimo, come San Pio, non so, Santa Veronica, i grandi martiri, in realtà sono devoti tutti quanti della Madonna, quindi sono riusciti a fare quello che hanno fatto, proprio perché la Madonna ha reso leggera la croce di Cristo, ha reso sopportabile, non impossibile, la croce di Cristo. Certo, si capisce anche chi si vuole suicidare, no? Davanti al dolore, perché sembra il dolore troppo grande, no? Ebbene, non hanno la Madonna, non hanno la leggerezza del peso della croce, e quindi una croce sembra impossibile, assurda, no? Una pazienza smisurata che l'uomo non ha, allora dice, beh, la faccio finita, mi uccido. E in fondo anche Giuda ragionò così, si uccise perché il peso del peccato in lui era troppo grande, non aveva chi glielo portava, ecco, chi glielo rendeva leggero, cioè la Vergine Maria. E quando si accorse di essere un gravissimo peccatore, dice, beh, io qui non posso altro fare, cioè, non sopporto. No? Era una cosa logica per lui, ecco. E così anche per quelli che soffrono orrendamente malattie incurabili, no? E vogliono farla finita. No? Perché non hanno nessuna speranza di vita eterna, non hanno la fede, non hanno la mediazione, soprattutto di Maria Santissima, di questo peso. È assolutamente irrazionale, insopportabile, assurdo, ecco, secondo la loro mentalità del mondo, che non hanno mai pensato alla vita eterna, ovviamente all'incontro con Cristo, quindi la sofferenza è assurda, no? È inutile. Si deve vivere solo per il piacere, quando non c'è più il piacere non bisogna più vivere, basta. Ecco. È una logica molto molto piatta, una logica molto poco soprannaturale, anzi per niente soprannaturale, per niente vita, viva, è tutta morta. C'è anche un aspetto umano molto delicato in questa richiesta del Beato Jacopone. Se Gesù nella sua morte ha avuto accanto la madre, l'unica a lui associata in profondità e totalità, a lui unita da uno stretto e indissolubile vincolo, Lumen Gentium 53, piena di fede incrollabile, ricca di fortezza invincibile, quale uomo non vorrebbe avere la mamma vicino, soprattutto nell'ora della morte? Quale cristiano non dovrebbe desiderare di avere la Madonna vicino in quell'ora che sarà la più decisiva per l'eternità? Cristo ha voluto sua madre, c'è poco da fare. È stato concesso di avere sua madre, lui ha desiderato questo, perché non c'è foglia che cade che Dio non voglia. Quindi, se la Madonna era presente in quell'ora doveva essere presente, doveva stare presso la croce del Signore, come dice il Vangelo di Giovanni, ci doveva stare, era necessario che la Madonna ci stesse, era necessario per Cristo, era necessario per Maria, era necessario anche per noi, perché ecco, ci dimostra la presenza ineliminabile, unica, eccezionale, insostituibile di Maria nel momento del trapasso. Ci vuole, no? Tanti santi lo hanno detto, che vedevano la Madonna, San Giovanni Bosco diceva, la Madonna è qui, io la vedo, e tutti dicevano sì, la Madonna è qui, ci crediamo, ma loro non la vedevano, lui la vedeva, no? San Ludovico, vescovo, ecco, vescovo francescano. La Madonna è qui, mi salverà. dice, prima di morire, no? Anche se vede la tentazione del demonio, l'ultima tentazione, ecco, del demonio che vuole perderlo. Ma la Madonna è qui, mi salverà. La Madonna è qui, mi salverà. Ecco. Quindi in queste cose, ecco, trova consolazione, trova salvezza, trova forza. Madonna è presente come madre. Del resto anche la struttura verbale delle due espressioni per te virgo, da per matrem, contiene la richiesta della mercè di Maria Santissima da parte del Beato Jacopone, in forza dei vincoli filiali stretti con questa sublime Vergine e Divina Madre. Come ricorda bene il Carbone, infatti, il richiamo dei vincoli filiali di Gesù nei riguardi di Maria, anche fra Jacopone si era legato filialmente a questa Divina Madre, sull'esempio di Gesù che era in tutto e per tutto affidato e sottomesso a Maria, secondo l'espressione evangelica che al ritrovamento di Gesù ragazzo nel Tempio di Gerusalemme dice che egli descendit cum eis et venit Nazareth, terra subitus illis. San Bernardo così commenta magnificamente: erat subitus eis, quis chi a chi, quis quibus Deus hominibus, Dio agli uomini, nec tantum Mariae, sed et Iosef, non solo Maria, ma anche Iosef, anche Giuseppe. Utrinque stupor, utrinque miraculum, et quod femine Deus obtemperat, meritas in exemplo, et quod femina principatur Deus, sublimitas in sol. Ecco qui la meraviglia, no? Dio si sottomette a una donna, un'umiltà senza pari, che non ha altri esempi. Dio vuole una donna vicino a sé, sopra di sé, con sé, nella morte, se la donna ha avuto origine dall'uomo, ecco, quindi in ultima analisi da Dio, Dio, ecco, si sottomette a questa creatura. Me venire, in questa espressione, si vede bene che tutto l'io del beato Jacopone, anima e corpo, deve salvarsi nel regno dell'eterna beatitudine celeste. Il verbo venire è proprio il verbo dell'eterna chiamata di Dio agli eletti al paradiso. Venite, benedicti patris mei, benedetti del Padre mio. Ecco, venite, me venire, che io possa venire, possa sentire questa chiamata. Vieni, lo spirito e la sposa dicono vieni. Ecco, così si conclude l'Apocalisse. Maranatha, vieni, Signore Gesù. Cioè, l'anima dice a Dio, a Cristo, di venire, e Cristo risponde: sì, vieni, vieni con me, vieni con me. C'è quel bel film Marcellino Pane e Vino, no? Questo povero bambino orfano, ospite dei frati, voleva andare dalla mamma, e alla fine si incontra con Cristo, con il crocifisso che sta racchiuso in soffitta, con cui parla, gli porta il pane e vino, che celebra la messa addirittura, ecco, per lui. Lo educa alla fede pian piano e poi lo prende. Vieni, vorrei tanto vedere la mia mamma. Vieni, vieni, ti ci porto io. Ecco, è la beatitudine dell'amore infinito che si dispiega sull'anima. Però l'anima umile, l'anima che vuole Dio, l'anima che conosce Dio, l'anima che si è purificata nei suoi istinti, nelle sue tendenze, nei suoi desideri, i suoi amori, ecco, ha fatti finire quelli umani, ecco, quelli terreni, per vivere solo di Dio, per vivere solo di Dio, solo di Lui. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. Quindi tutte e due dicono: vieni, è un richiamo reciproco, ma chi comanda è Dio, ovviamente, no? Colui al quale dobbiamo essere sottomessi in tutto per essere di lui, allora è lui che ci deve chiamare, no? Purtroppo questo amore è bestemmiato oggi, no? Sembra che tutto si risolva qui, l'analisi geopolitica mondiale, delle forze contrapposte, non si capisce invece che dobbiamo tutti morire e essere chiamati da Dio nel giorno della morte. Questa è la realtà più pratica, più vera che esista al mondo. Non ci sono altre cose più importanti di questo. Non c'è la guerra russo-ucraina, non c'è la crisi economica, non c'è la crisi vaccinale, la crisi del Covid. Tutte queste cose inventate per lo più dagli uomini, anche se sì, esistono, forse sì. Però, ecco, servono per distogliere lo sguardo dell'anima dal vero problema, quello della salvezza, quello della chiamata di Dio nel giorno della nostra morte, nel giorno dell'eternità, quando l'eternità si affaccerà e busserà alla nostra porta e lo Spirito vorrà e dovrà andare dal Signore, volente o nolente, o per il giudizio eterno della condanna, speriamo di no, o per la beatitudine dei giusti, riservata ai giusti, a quelli che hanno sofferto e si sono sacrificati per gli altri, hanno offerto la loro vita a immagine di Gesù, nella sicurezza di Gesù, insieme a Maria sul Calvario, come il beato Jacopo. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna su questo passaggio dello Stabat Mater di Jacopone da Todi. Ad palmam victoriae, la palma della vittoria. Dove dobbiamo andare? Per mezzo di Maria, alla palma. Ecco, la palma indica proprio la sofferenza. La palma è il martirio, la palma come quella di Gesù, che furono il simbolo della sua passione. Le palme lo accolsero a Gerusalemme, per quelle palme egli salì sulla croce. Questa espressione richiama subito lo stadio dove si svolgono le gare per conquistare la palma della vittoria. Beh, era anche il premio, no? Il premio dei vincitori nelle gare dei Romani, c'era la palma, segno della vittoria. San Paolo nella lettera ai Corinzi scrive appunto dello stadio dicendo: non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma solo uno conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Ma il premio tuo, il premio che è riservato a te. Il premio non del più forte, il più veloce nello stadio, ma il premio di chi ha amato Cristo più di ogni altra cosa. Quanto più non bisogna combattere allora per conquistare la palma della vita eterna. La palma della visione beatifica, la palma del possesso eterno di Dio, lo Spirito Santo ci insegna che la vita dell'uomo sulla terra è un combattimento e bisogna lottare quindi costantemente contro il demonio, contro il mondo, contro la triplice tendenza al male legata alla concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Quindi le cose due più materiali, queste forse si possono superare agevolmente, non sempre tanto, perché sempre lo stimolo della carne è dentro di noi, la concupiscenza della carne, degli occhi, La superbia, questa è forse la cosa più difficile, no? Essere superiori, essere più degli altri, essere più avvantaggiati, essere più furbi. In un piano superiore, sempre rispetto a tutti, questa dobbiamo combattere per avere la palma della vittoria. Anche Gesù ha insegnato espressamente il rinnegamento di se stessi, perché il regno dei cieli subisce violenze e i violenti se ne impadroniscono. Le palme, mano ai martiri, difatti, sono il simbolo di gloria che esprime luminosamente la vittoria della divina grazia nell'immolazione della loro vita per la fedeltà eroica a Cristo, per la testimonianza della loro vita alla fede e alla corredentrice, appunto, sia la regina dei martiri che il beato Jacopone da Todi chiede tutto l'aiuto per conseguire la palma del martirio, in cui si versa il proprio sangue goccia a goccia, di giorno in giorno, lottando generosamente e vincendo le lotte contro il demonio, contro il mondo, contro se stesso. Questa è la palma del martirio quotidiano che consente l'ingresso nel regno dei cieli. E quindi c'è questo sacrificio, c'è questo impegno, c'è questa lotta costante che l'anima deve realizzare, che deve portare avanti, che deve portare a termine per vivere, ecco, nella gloria del cielo. Aspiriamo sia al paradiso delle rose, dei giri e delle gemme infinitamente diversi dalle nostre rose, dai nostri giri e dalle nostre gemme, paradiso vezzante di fragranza nuova, splendente di luce deliziosissima. Ma per la via angustia della mortificazione, non c'è altra via se non mortificarsi. Non sarebbe indecoroso per un soldato avere la medaglia al valore militare senza alcuna prova di coraggio cui intervenne. Ancora più le palme sono il segno della vittoria nella guerra che si è tenuti a combattere per la fedeltà al Signore contro ogni peccato. Secondo le parole che Gesù stesso ha detto nel Vangelo, non veni pace in mittere, sed gladium. Ecco, certamente non è da interpretare come battaglia esterna, di guerra totale, come si fa oggi, no? La guerra all'Ucraina, la guerra russa, ecco, la distruzione di interi popoli, come è stato fatto nel passato, è la battaglia contro se stessi, contro il proprio vizio, contro la propria carnalità, contro la propria mancanza di virtù, contro la propria ossessione, ecco, del bene terreno, del bene immediato, del bene materiale, cosa che non è un segno di vittoria. Le palme delle vergini martiri, luminose di luce liliale, per questo sono palme di vittoria per la conquista del regno dei cieli. Secondo la particolare descrizione di San Giovanni Evangelista, che parla delle candide stole per coloro che debbono accompagnare l'agnello. Candide stole, ecco, candide perché ecco, hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello, si sono purificati con lo stesso sangue che Cristo ha versato, cioè il sangue della sofferenza ingiusta, il sangue del martirio, il sangue della fortezza nelle persecuzioni, dell'anima elevata in grazia, no? Che guarda quindi oltre. Guarda la vita eterna, che non guarda questo mondo, ecco, di dolore, di ingiustizia in cui trionfare, ma guarda la vita a cui vuole arrivare. Perché si chiama palma? Perché non è concessa a tutti, ma soltanto a chi la merita, conquistandola con fatiche e sofferenze di ogni genere. Quindi per qualcuno, non per tutti. Qual è la lotta più terribile? È la lotta contro il triplice nemico dell'uomo, sia la lotta contro il mondo, contro il demonio, contro la carne. Qual è la vittoria più grande? La vittoria ottenuta dal martire per la fede, dal martire per la verginità, dal martire per l'innocenza. Essere martire significa non cadere, non volere neanche un accenno di caduta, non volere neanche un'intenzione di caduta. Non voler dare spazio neppure un'immagine di caduta, no? Ecco, quindi estraniarsi anche da questo mondo che è così perverso, no? Che offre sempre soluzioni facili per il piacere, soluzioni facili per il proprio benessere personale, soluzioni facili per mangiare, non so, per il cibo. anche per imbrogliare, per arrivare subito al primo posto, per avere agio subito, sempre nella nostra vita. Ma non è questa la verità, non è questa la vita. Ecco, la verità è quella del martirio, offrendosi ogni giorno pene, sofferenze, digiuni, ecco, pratiche di pietà, la meditazione costante della parola di Dio, ecco, che viene a prendersi come una rete, pesci buoni e pesci cattivi, nessuno può sfuggire alla rete del Signore. Nessuno può dire, ma io non ci credo, quindi non sarò preso, tutti saranno presi, volenti o nolenti, tutti saranno giudicati. Secondo la legge di Cristo, che è unica, universale, avvolgente, costante, dall'inizio fino ad oggi, non è che cambia, ecco, è una nuova teologia che cambia le leggi, che cambia l'interpretazione dei dogmi, che cambia pure i comandamenti, addirittura il sesto comandamento sembra che non esista più, i divorziati, ecco, possono fare la comunione, eccetera, ecco. Gli altri che non sanno, non si possono sposare, si possono sposare, ma sono dei diversi generi, e come si fa? Sì, si può sposare, ma se sono dello stesso genere, non si possono sposare, questo è ovvio, è la natura, cioè Dio che l'ha stabilito, non siamo noi, è Dio stesso che vive in queste leggi, che è queste leggi, le leggi della natura, sono leggi di Dio. Non possiamo mettercele sotto i piedi, come si fa oggi bellamente, si fanno pure libri e studi scientificamente approvati, per gruzzolo di qualcun altro, ovviamente. La scienza è tutta manipolata dai grandi sistemi di potere economico, quindi si fa dire ai scienziati quello che non potrebbero mai dire, in condizioni normali, in condizioni di non vessazione, no? Di non minaccia. Ecco. Alla loro libertà, alla loro autonomia economica. Ecco, insomma, lo scienziato deve essere indipendente, deve esprimere il suo pensiero, oggettivo, razionale, scientifico, ecco, sul metodo, fondato sul metodo, non sui soldi di qualcuno che lo finanzia, in modo che ti fa dire quello che tu non diresti mai, dal punto di vista scientifico. Ecco. La scienza non è un modo per far soldi. La scienza non è un modo per avere prestigio, avere visibilità in televisione. La scienza è un dono che Dio ha fatto per servire gli altri. Se tu non fai questo, tu abusi del tuo potere. Tu abusi, ecco, della volontà divina che ha stabilito la scienza in un certo modo. Anche la scienza è regolata dalla legge di Dio. Non è autonoma. Oggi si dice l'autonomia della scienza, ma questa è una bestemmia. Come se la fede fosse contraria alla scienza, fosse un ostacolo alla scienza. In realtà la fede comprende la scienza. La fede è l'origine della scienza. Dio è l'origine della scienza, origine di tutto. Non è che c'è un'autonomia. Non può essere non etica la scienza, quindi usare degli esseri umani magari per fare dei vaccini, per curare altre malattie, cioè sacrificarne alcuni per salvarne altri, come facevano i medici nazisti, così, questa è la medicina eugenetica, eugenista, la medicina non scientifica, no? È una medicina fondata sull'orgoglio umano, sulla presunzione e anche sul delitto, sull'omicidio, perché tanti nei campi di sterminio, nei campi di concentramento, venivano uccisi appunto perché dovevano servire agli esperimenti sull'uomo, no? E si sapeva che dovevano morire. Si uccidevano a bella posta, si uccidevano coscientemente, dolosamente, volontariamente, no? Erano delitti veri e propri, efferati, omicidi volontari. O quando si sopprimevano i bambini, magari che avevano qualche disabilità, i Down, no? Che erano nati con qualche deformità, peggio degli Spartani. Gli Spartani, beh, intanto non erano cristiani, non avevano avuto la rivelazione, e poi avevano una mentalità guerresca, secondo cui chi non era adatto alla guerra non doveva vivere, era solo un peso sociale. Era una società molto primitiva, con gli Spartani, molto inferiori invece agli Ateniesi, che avevano già un certo rispetto della natura umana, no? Non come i cristiani, non come Cristo, però insomma almeno prevedevano sì la schiavitù, ma non ammazzavano le persone disabili, no? Invece gli Spartani sì, e questo fanno anche oggi queste società che si dicono avanzate. fondate sul benessere di alcune caste a tutti i costi. Alcuni dicono addirittura che i vaccini servono a depopolare, no? Non sono tesi così aleatorie, non sono tesi di pochi pazzi, ci sono delle prove. Questo è un delitto gravissimo contro Dio e contro l'umanità stessa, che è immagine e somiglianza di Dio. Delitti di cui Dio terrà conto nel giorno del giudizio. Chi li avrà perpetrati dovrà pagare tutto, fino all'ultimo spicciolo, e anche per l'eternità, se necessario, se non si pente, ecco, di quello che ha fatto, se proprio ha votato la sua vita a questo peccato, così grave, lo sterminio, no? Lo sterminio delle masse, no? La predilezione di una razza sull'altra, o di una casta economica sull'altra. Sono cose che Dio aborre, perché lui ama tutti gli uomini senza pregiudizio, senza pregiudiziale verso nessuno. Ecco, la suora Giuseppina Bachita, che era una schiava, è una santa, celebrata dalla Chiesa, perché è salita per la sua virtù, per la sua pazienza, umiltà, per la sua offerta di se stessa, anche del perdono dei suoi schiavi, coloro che l'avevano venduta, schiavizzata, rapita dalla sua famiglia. Ecco, offerta tutta al Signore, no? Senza vendetta, no? Senza voler soddisfazione, senza voler nulla. Ecco, solo la grazia di Cristo, solo Cristo era la sua ricompensa. E quindi, ecco, chiediamo al Signore la palma del martirio anche noi. Ad palmam victoriae, anche noi chiediamo, per l'intercessione di questi santi, per la volontà di Dio, per l'intercessione di Maria, che ci purifichiamo, più possibile, che le nostre intenzioni siano pure, che le nostre abitudini siano sane, che le nostre intenzioni siano rette, corrette, orientate verso il bene e non verso il male, e così possiamo giungere insieme a Jacopone, insieme alla Madonna, San Francesco, il patrono d'Italia, al paradiso che ci attende. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.